Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa.
Buonasera, buonasera a tutte. Finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a partire per questa ripresa delle nostre trasmissioni ed è un vero piacere trovarvi di nuovo qui, e di nuovo sintonizzate su questi liberi microfoni. Oggi in radio siamo io, che sono Caterina, e con me c'è Stefania.
Ciao.
Dunque, quella che sta per iniziare è la nostra 253esima trasmissione e segna la riapertura e la ripresa della nostra collaborazione col martedì femminista e lesbico autogestito. Vi ricordiamo che nelle nostre trasmissioni, per nostra consuetudine e anche per scelta politica, diamo notizie riguardanti il mondo delle lesbiche e delle donne, con riflessioni che inevitabilmente partono dal nostro punto di osservazione e quindi specifichiamo il nostro punto di vista lesbico. Nello specifico di questa sera parleremo di cinema, sì, perché alcune pellicole che sono andate nel circuito ci hanno dato un input particolarissimo. Abbiamo sentito l'urgente bisogno e l'esigenza di realizzare un commento. Commento che va al di là della semplice recensione. Ricordate anche che, come sempre, potete intervenire attraverso l'invio dei vostri commenti al cellulare che mettiamo a disposizione per gli SMS. Ricordo il numero in modo che possiate prenderne nota. È il 339-8536-270. E parlando di film, ci sembrava quasi scontato sentire un esponente di un gruppo che sicuramente ha una indiscussa voce in capitolo, perché per ben 11 edizioni ha fatto sì che in Italia venissero visionate pellicole inedite, tutte rigorosamente di registe donne. L'avrete forse già capito, stiamo parlando di Immaginaria, Festival Internazionale del Cinema delle Donne Ribelli, Lesbiche e Eccentriche, e se riusciamo a non litigare come abbiamo fatto fino adesso con le attrezzature, faremo anche un collegamento telefonico con una donna che avrà modo di parlarci dei film lesbici e dell'ultima iniziativa alla quale hanno preso parte. Per finire, Stefania ci parlerà di un film che invece uscirà a Roma il prossimo 7 ottobre. Come sempre, accompagneremo il tutto con voci di donne in musica. Siccome noi siamo tipi originali, noi in scaletta avevamo una canzone, adesso ne mandiamo un'altra, perché chiaramente litigando con il materiale tecnico scriviamo una cosa e ne facciamo un'altra. Quindi mandiamo Sweet Baby di Erika Badu. Buon ascolto. Ce l'abbiamo fatta.
Many times I've been told that I should go, but they don't know what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here. Sweet, sweet baby, life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady, always baby, and I'll love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our true love. Sweet, sweet.
Okay.
Life is crazy, but there's one thing I'm sure of, see, I'm your lady, always, baby, and I love you.
Dunque, eccoci qui. Qualche tempo fa ci siamo imbattute in due pellicole e nella nostra consueta voglia di ricerca di cosa gira ed esiste intorno a noi e su di noi, già perché ci interessa moltissimo sia ciò che di noi diciamo noi, sia ciò che altri dicono di noi. Bene, mentre eravamo lì che cercavamo, ci sono capitate per le mani due pellicole. La prima data come a tematica gay del 2010 e la seconda passata come a tematica lesbica invece del 2008. Non avendo purtroppo trovato il tempo di visionarle insieme, come invece è nostra prassi, ce le siamo scambiate ed ognuna di noi se le ha viste a casa propria. Ho chiesto espressamente al gruppo di poter redigere una recensione per entrambe. Non nego di essere rimasta assolutamente senza parole dopo aver visto il primo ed il secondo film, e credetemi che l'assenza di parole non palesa un sentimento positivo, anzi. Questo perché, pur essendo film completamente diversi tra loro, hanno in comune una particolarità, quella di mettere nel calderone una serie infinita di elementi che alla fine diventano un guazzabuglio che non permette di approfondirne nessuno. Questo avviene soprattutto nel secondo film che prenderemo in esame stasera, quello lesbico, per capirci. Il problema principale dell'aver messo insieme così tanti elementi è che i temi solo sfiorati, oltre a non poter essere approfonditi, mandano comunque dei messaggi, ed i messaggi che arrivano da questi film non sono proprio tra i migliori, magari anche a differenza delle intenzioni o almeno da quanto viene decantato nelle recensioni scritte in diverse parti, a cominciare da gaycinema.it, a Coming Soon, dalle pagine dei quotidiani vari, alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi registi. Ma andiamo per ordine, iniziamo da quello a tematica gay. Sto parlando del film In compleanno di Marco Filiberti, nel quale si dipana l'insorgere e la conseguente crescita del desiderio di Matteo, uomo di 40 anni, affermato psicoanalista, sposato con Francesca e padre di Elena, nei confronti di David, ragazzo giovanissimo e bello che vive in America e figlio di Matteo e Shari, coppia di amici separati da tempo, con i quali Matteo e Francesca hanno deciso di passare le ferie. Il cast è buono, infatti ogni personaggio è caratterizzato al meglio, ma come dicevo prima, la descrizione dell'insorgere di queste particolarissime e nuove sensazioni in Matteo, tra l'altro esplicitate benissimo e recitate altrettanto, si perde all'interno di un contesto veramente troppo pieno. Via via compaiono difficoltà relazionali all'interno della coppia eterosessuale, l'incapacità di un uomo eterno Peter Pan che non si decide a crescere, l'insoddisfazione della moglie sopraffatta dai ruoli che le vanno sempre più stretti, il dolore per una cognata irrimediabilmente malata, la velata confessione del marito di lei che forse ne diventa l'omicidio, lo scontro genitori-figli, la crisi della mezza età che si compara con i figli ed il loro gruppo amicale, i problemi legati al mondo del lavoro giovanile, grazie al ritrovamento sulla spiaggia del cadavere di una ragazza che si è suicidata per l'assenza di occupazione, e poi le problematiche dell'avere un familiare con disabilità che portano una donna in analisi, e poi eccetera, 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 chi più ne ha più ne metta. Però questo film passa per una pellicola a tematica gay, e allora c'è da domandarsi come mai? Sì, perché nonostante il sovraffollamento e l'intreccio di temi, per tre quarti è abbastanza gradevole questo film. Come si dice però in questi casi, si guasta col crescere, perché subito dopo la concretizzazione del rapporto tra Matteo e David, come conseguenza si ottiene che il rapporto ventennale con la coppia di amici si infrange. David è sempre più frastornato, la moglie di Matteo muore mentre scappa da ciò che ha scoperto e Matteo è sopraffatto dai sensi di colpa. Ora riflettiamo però un attimo. Nella chiosa, cioè nella cosiddetta quadratura del cerchio, cioè nella soluzione finale, stanno quei messaggi che passano attraverso, come dire, la morale della favola? E qual è la morale di questa favola? Essere gay non è assolutamente producente, e per quanto potenti, coinvolgenti ed intense possano essere certe sensazioni, è sempre preferibile non assecondarle. E ti pare poco per un film passato per tematica gay? Ma passiamo tosto all'altro, parliamo di Riparo di Marco Simon Puccioni, definito nelle presentazioni e nelle sinossi come un film a tematica lesbica. Ed ecco la trama. Anna, donna in carriera di 35 anni, e Mara, operaia in fabbrica di 25 anni, vivono insieme perché legate da un rapporto amoroso. Al ritorno da un viaggio scoprono che un ragazzo clandestino si è nascosto nel loro portabagagli. Decidono, tra alti e bassi, di aiutarlo. Inizia così un ménage à trois, visto che Anis, il giovane magrebino, viene ospitato in casa dalle due donne. E fin qui, tutto sommato, la trama è accettabile. Ancora per poco, però. Nel proseguo si evidenziano tutta una serie di luoghi comuni, un immaginario distorto sulla vita e sulle storie delle lesbiche, oltre ad evidenziare concetti passati per default, cioè stabiliti automaticamente come unici possibili e dati di fatto. Questi concetti, così descritti, sono stati stabiliti in base ad una sorta di configurazione preimpostata, configurazione applicata e data per scontata senza la necessità di specificare altre preferenze. Mi spiego. Nel rapporto tra le due donne non c'è una condizione paritaria, infatti una è ricca e l'altra no. Ma non è questo il problema, lo diventa quando questo equilibrio porta alla costruzione di un rapporto di potere tra le due nel quale, guarda caso, quella che soccombe è quella povera. Come se non bastasse, la povera ha anche una storia familiare disastrata, a differenza della ricca che, forte e sicura, contrasta la famiglia. Cosa si evince da tutto ciò? Nelle storie lesbiche prevale il gioco di forza ed il passato traumatico incide sulle scelte sessuali. Ma non finisce qui. Chiaramente il desiderio di maternità è latente, e come potrebbe non esserlo in un film pieno di luoghi comuni, ed inevitabilmente esplode all'improvviso attraverso la storia di sesso che una delle due avrà col giovane magrebino. Ma che dire? Ci sono poi altre cose che mi hanno dato da pensare, perché la pellicola veniva descritta come una sorta di denuncia sociale e che invece, secondo me, nasconde la peggiore forma di razzismo. Anche qui cercherò di spiegarmi meglio. La donna ricca, Anna, trova lavoro al giovane rifugiato chiedendo aiuto al fratello proprietario di una fabbrichetta nel nord-est. Questo giovane imprenditore è però vittima di furti continui di materiale effettuati sistematicamente da un altro operaio. Sarà soltanto un caso se l'operaio che ruba il materiale è albanese? Sarà soltanto un caso se il giovane maghrebino trova la solidarietà dell'albanese con il quale entra in affari? Insomma, due stranieri si mettono in combutta per derubare questo povero Cristo così comprensivo ed umano che suo malgrado si vede costretto a dare il ben servito al giovane. Giovane che chiaramente diventa violento e aggredisce il povero Cristo ferendolo e rubandogli addirittura la macchina. Morale della favola? Non la voglio neanche cercare perché, francamente, troverei serie difficoltà nel definire questa pellicola una favola. Mi viene solo da fare un'ultima considerazione. Il regista è un uomo. Di certo non è lesbica. Ora, non pensiate che io decreti con questa affermazione l'impossibilità di comprensione della mia realtà di lesbica da parte di chi lesbica non è. È solo che io, non essendolo, non mi cimenterei mai nella descrizione della vita di una zanzara. Un'ultima cosa. Sapete quanto è venuto a costare questo film? 1.300.000 euro. Beh, a questo punto penso che tutto sommato forse è meglio sentirsi una bella canzone. E allora mettiamo... Alain Morissette dal titolo, il brano si intitola Things. Capito le spiegazioni che ci hanno dato le compagne qui alla radio, dovrebbe essere in linea Deborah. Ci sei?
Ci sono con un bel sottofondo musicale che
vai. Allora, come avevamo annunciato prima nella presentazione di questa trasmissione, Abbiamo in collegamento Deborah, che è, oltre ad essere una nostra carissima compagna, anche una componente di un gruppo che per anni ha fatto un'iniziativa strepitosa e che rimpiangiamo tutte quante, ma che si è rigenerata nel tempo e pochi giorni fa ha avuto una collaborazione in una iniziativa di Milano. Ce ne vuoi parlare, Deborah, per cortesia? Intanto ciao e grazie di essere intervenuta.
Ciao Deborah.
Ciao, ciao, io sono come quegli incubi che a volte ritornano ogni tanto.
Ma se fossero tutti così gli incubi sarebbe speciale, guarda.
Allora, sì. A Milano abbiamo fatto questo fuorisalone, il fuorisalone delle lesbiche, che è andato benissimo, siamo contenti, abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Milano e gli eventi sono stati tantissimi. Però visto io comincerei dall'ultimo degli eventi, poi parliamo un attimino delle proiezioni che hanno riguardato...
Certo.
Direttamente immaginaria, che io qui indegnamente rappresento stasera.
Indegnamente non direi proprio, comunque.
No, comincerei dall'ultimo, perché visto che voi siete lì per fare controinformazione, per parlare di donne e di lesbiche, l'ultimo evento è stato il concerto che abbiamo avuto all'interno di un parco qui a Milano, in una bellissima palazzina che si chiama Palazzina Liberty dallo Stile. Quindi tra l'altro tutti i luoghi del fuorisalone sono stati luoghi nel centro di Milano e luoghi famosi, e questi erano gli obiettivi del fuorisalone.
Di prendere possesso della città, in senso, no?
Sì, sì, si vedevano gruppi numerosi di lesbiche che andavano in giro per il centro di Milano, e devo dire che i milanesi ci guardavano, perché non sono abituati, diciamo, Milano è la prima volta che ospita un evento così grande, e poi il patrocinio del comune e soprattutto le critiche di un certo tipo di stampa al fatto che il comune ci avesse dato il patrocinio per questa iniziativa, ci hanno fatto una grandissima pubblicità.
E certo.
Viva le critiche!
Assolutamente sì.
No, dicevo, l'ultimo di questi eventi è stato questo bellissimo concerto di un quartetto d'archi, devo dire di donne, no? È ovvio.
È ovvio.
Ah, ok. Che ha suonato le musiche di Ethel Smith. Adesso, non vi preoccupate se non sapete chi è. Non sapete chi è per un semplice fatto che Ethel Smith è una tra le centinaia di migliaia di donne che è stata dimenticata dalla cultura dominante, ed è una famosissima compositrice, bravissima, tanto che è stata paragonata a Wagner, però Wagner tutti sanno chi è.
Certo.
E invece noi lì al fuorisalone abbiamo suonato le sue musiche, le violiniste, violoncelliste,
Che poi mi sembra che facessero parte queste artiste dell'Orchestra Verdi, quindi non proprio l'ultima arrivata, insomma.
Della prestigiosissima Orchestra Verdi di Milano. E quindi hanno suonato le musiche di Ethel Smith, era la prima volta che si suonavano le musiche, ripeto, di questa famosissima ai suoi tempi compositrice, che è stata completamente cancellata dalla storia.
Certo.
Emozionante, perché Ono Caterina,
certo,
e Stefania, è questo il nostro obiettivo, no?
Certo.
Riportare alla luce le donne e le lesbiche. Ethel Smith era lesbica, quindi
certo,
non solo donna, ma lesbica. A 72 anni si innamorò di Virginia Woolf, quindi capite bene che
una
energia.
Irrecuperabile proprio, una lesbica irrecuperabile.
Sì,
no?
Una lesbica irrecuperabile proprio, è piena di energia, e così sono state le sue musiche. È stato emozionante. Dopo quasi 150 anni da quando aveva composto, lei è morta nel 1944, da quando aveva composto queste musiche, la prima volta in Italia, nel centro di Milano, in una bellissima palazzina Liberty, è stato bello.
Certo.
E questo per dire, questo io credo già faccia capire qual era l'obiettivo del fuorisalone. La nostra bellissima cultura, le nostre produzioni artistiche che vengono cancellate o peggio, misrappresentate.
O misse.
Che forse è peggio.
Certo.
No? Perché quanti film lesbici, per avvicinarci alle nostre produzioni, quanti film lesbici hanno dato di noi una pessima rappresentazione lontana dalla nostra realtà, no?
Certo, io non so se tu hai avuto modo, stando a Milano, di sentire la recensione del film che abbiamo fatto poco fa, e parlava del film Riparo, che cioè si è spacciato come una storia lesbica, ma che all'interno conteneva tutt'altro, e che poi soprattutto parlava di due lesbiche, ma il regista era un uomo, per cui insomma, cioè, era singolare come pretesa, quantomeno singolare, ecco.
Eh sì, infatti quello che non so se ci rovina di più la cancellazione o la misrappresentazione che immagino tu abbia riscontrato in questo film. Poi c'è tantissimo da discutere. Che cos'è un film lesbico? Qui ci vorrebbe un dibattito per il quale non abbiamo molto tempo.
Difficile. Troppo difficile, dico.
Troppo difficile, però noi separatiste, e sottolineo separatiste, appartenenza di cui bisogna essere fiere, facciamo dell'autorappresentazione uno dei nostri baluardi, perché cioè, i nostri luoghi, che come diceva Marina Genovese, non sono dei luoghi chiusi, ma sono privilegiati, luoghi in cui vogliamo privilegiare noi stesse.
Esatto.
Non possono che proporre autorappresentazione. Quindi e per noi un film lesbico è in primo luogo un film fatto da una donna, da una lesbica, se no di
ci
che
mancherebbe.
Stiamo
di che stiamo a parlare, se dice il
di che stiamo a parlare. E quindi le nostre proiezioni a Milano sono state un successo. Dunque, un po' di ordine.
Esatto.
Il fuorisalone è iniziato il martedì della settimana scorsa e si è concluso la domenica con questo bellissimo concerto. Le nostre proiezioni le abbiamo fatte al Cinema Messico, che forse a Roma non conoscete, ma è il baluardo anche lui del cinema indipendente a Milano, con un proprietario illuminato e veramente singolare come personaggio, che se ne frega altamente della grande distribuzione, lancia dal suo cinema, che è sempre affollatissimo, tutta quella che lui ritiene essere la migliore produzione, è la produzione controcorrente, quindi dove poteva
quale luogo migliore? Quale luogo migliore?
Quale luogo migliore se non il baluardo del cinema indipendente a Milano, sui navigli milanesi, siamo andate lì. E, dicevo, un successo davvero inaspettato, perché dai nostri calcoli l'ingresso era libero, quindi dai nostri calcoli sono passate dalle nostre proiezioni quasi 350 donne. Allora, consideriamo che Immaginaria nel lontano 1993 a Bologna ha iniziato con la sua proiezione con 300 donne. Consideriamo che nelle sue ultime edizioni ha visto venire più di 1000 donne, 7000 ingressi, un successo strepitoso. Direi che come inizio
può
milanese
andare, ci possiamo stare, ci possiamo accontentare, via.
Esatto. Ci possiamo più che accontentare, dobbiamo esserne assolutamente fiere, come siamo, peraltro.
Certo, certo, assolutamente sì, assolutamente sì.
Interrompo il monologo, volete fare delle domande o...
Ma io, guarda, i numeri che hai dato penso che parlino già di per sé. A me piaceva l'idea di sottolineare l'importanza di creare degli spazi separatisti, e mi piaceva che tu leggessi la frase che era scritta sul programma, che era di una personcina proprio affatto conosciuta, una tal Saffo.
Una delle poche che ha squasciato questo velo di omertà.
Esatto, esatto. Che
non hanno potuto farne a meno.
Che secondo me fa riflettere su poi quella che dovrebbe continuare ad essere la nostra linea, no? per poter andare avanti e portare avanti i progetti nei quali crediamo e la nostra cultura.
Dunque la frase era, adesso la cito a memoria, non so sotto mano, un programma, ma la frase di Saffo era: secondo me qualcuno si ricorderà di noi.
Sì.
Che bellissima, era più o meno questa,
sì.
Ma più che il ricordo, che è una nostalgia. Tu hai detto spazi separatisti perché c'eravamo noi, l'organizzazione ovviamente era tutta di donne, In realtà il Fuorisalone, avendo come obiettivo il diffondere la nostra cultura, il rompere questo velo di omertà che ci opprime da secoli, adesso cerco di farla stretta, in realtà gli eventi del Fuorisalone erano aperti a tutta quella che si chiama la cittadinanza, questa entità.
Sì, ma guarda, questa sorta di come si dice, di commistione, a me sta bene, però l'importante è che se io voglio propagandare la mia cultura, devo portare a visionare la mia cultura lesbica.
Certo.
Quindi questo è fondamentale, no? Per questo,
no, ma
io dicevo...
La cosa, Kate, che fa ridere, no? È che quando noi lesbiche separatiste abbiamo questo, ci facciamo prendere questo sacro fuoco di diffondere la nostra cultura e quindi di aprire alla cittadinanza, ecco, i nostri eventi, la partecipazione degli uomini rappresenta lo 0,001%.
Sì. E la dice lunga sull'interesse che hanno su... Dico, questa percentuale la dice lunga sull'interesse, no?
Esattamente. Devo dire anche che la percentuale delle donne eterosessuali spesso si aggira intorno allo zero.
Ecco.
Quindi questo però dimostra, ma a parte la battuta, non vorrei rinverdire qui il lesbofemminismo anni 70 e stata, ma la percentuale veramente bassissima di uomini, cioè alle nostre proiezioni c'è stato un uomo. Uh-huh. questo è effettivamente, come dicevi tu, dimostra, semmai era necessario dimostrarlo ancora, quanto poi gli uomini di fatto non sono per niente interessati alla nostra produzione artistica.
Esatto.
C'è poco da distinguere tra uomini illuminati o meno, questa luce che a volte li illumina è flebile e si spegne proprio al primo soffio di vento, quando noi proponiamo i nostri contenuti, che sono contenuti alternativi, intrinsecamente rivoluzionari, il loro interesse è quello che poi si dimostra ogni volta.
Certo.
Per fortuna, aggiungo io, ma questa è una deriva da separatista.
Vabbè, questo è perché tu sei una lesbicaccia separatista irriducibile, ribelle ed eccentrica. Ecco.
Esatto, come giustamente ricordi tu, il nostro festival si chiama Immaginario, Festival Internazionale del Cinema delle Donne, esatto. Ribelli, lesbiche, eccentriche, e
esatto. Debora, il tempo, come tu sai, in radio è veramente tiranno. Noi...
Io ho una pizza che mi aspetta.
Allora, buon appetito, beata te. E noi ti ringraziamo di essere intervenuta a questa nostra trasmissione e adesso mandiamo un brano musicale che chiaramente ti dedichiamo, è il brano Thank You di Dido, va bene?
Grazie a tutte ragazze, buon lavoro, forza.
Grazie, a presto, ciao, un bacio, ciao.
Just to be with you is never.
ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 o tramite SMS al 339 85 36 270 fino alle ore 22 circa. Oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle 21 al numero 06 68 64 201. Potete anche scriverci indirizzando le vostre lettere a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B, 00165 Roma, oppure inviando un'email alla nostra indirizzo di posta elettronica contatti@clrbp.it. Potete anche visitare il nostro sito web, che è www.clrbp.it, per conoscere l'intero panorama delle cose che facciamo. Allora, ricapitoliamo. Il telefono della radio è 06 49 17 50. Per gli SMS utilizzate 339 85 36 270. Entrambi i numeri utilizzabili fino alle ore 22. Per le mail contatti@clrbp.it. Al contrario dei precedenti film di cui vi ha parlato Caterina, adesso vi parliamo di cinema. Avete capito bene, proprio di cinema, La settima arte. Si tratta di Tomboy, scritto e diretto da Céline Chammat, regista francese di 30 anni, non nuova a temi sull'infanzia e sull'adolescenza. Ricordiamo il suo esordio con Naissance de Pieuvre, scusate il francese, presentato a Cannes. Allora, Tomboy, che letteralmente significa ragazzaccio, ha vinto il Tetti Award a Berlino e ha conquistato critiche e spettatori al Torino GLBT Film Festival, vincendo il premio del pubblico e il premio Ottavio Ma. Uscirà nelle sale questo venerdì 7 ottobre. È la storia di una bambina, Laure, che ha 10 anni. Si trasferisce con la sua famiglia in una nuova città. Nuova casa, nuovi amici, nuove amiche. La causa del trasferimento è il lavoro del papà, mentre la mamma aspetta il terzo figlio. C'è anche una sorellina più piccola, Jeanne. È evidente le diversità fra le due. Laure è magra, capelli corti, sguardo diretto, quei tipi che sono al limite, che per fisico e atteggiamento definiresti maschi, ma lo sguardo e i tratti ti fanno intuire femmine. Come dicevamo, la diversità con la sorella minore è evidente. Jeanne è più piccola di età. Capelli lunghi, vestiti e atteggiamenti civettuoli. Le due sono molto unite, l'ora è protettiva e l'altra ricambia con slanci d'affetto. Il rapporto con i genitori è sereno, lasciano libere le figlie di esprimersi, non sono onnipresenti né giudicanti. Anzi, assecondano le rispettive esigenze delle bambine, magari indulgendo a piccole concessioni. Come quando ad inizio film vediamo l'ora sulle ginocchia del padre guidare la macchina, o quando sempre il papà le fa assaggiare la birra. È estate. Laure si annoia in casa. Vede dal balcone dei bambini che giocano in giardino. Trova il coraggio e scende anche lei. Gli altri però sono già andati via. È rimasta solo Lisa. Iniziano a parlare e Laure è scambiata per un maschio. Inventa un nuovo nome e da qui si dipana tutto il film, con Laure che vivrà all'esterno della famiglia la sua nuova identità. Colpisce la soggettiva che assume la macchina da presa. Siamo spesso abituati a vedere i film da una soggettiva maschile, che osserva la donna, che è quindi oggetto. E questo è il punto di vista solito, raramente l'occhio è donna. Ciò è evidente in molti film, ad esempio di Hitchcock. Quando si parla di bambini, si cerca di assumere il loro punto di vista, scadendo spesso nel buonismo alla Walt Disney, disegnando un mondo che non esiste, ovattato e irreale. Céline Chammat ci regala uno sguardo infantile sul mondo. Vediamo tutto, o meglio, viviamo tutto come se fossimo delle bambine dell'età di Lore. Mentre Lore vive dei momenti di imbarazzo, di noia o di gioia pura, noi siamo lì con lei, sentiamo queste sensazioni sulla nostra pelle. L'imbarazzo nel conoscere persone nuove, la noia tra un gioco e l'altro, i silenzi, la gioia pura che si prova solo da bambine. Il film porta indietro ai ricordi della propria infanzia, ai giochi, alla confusione interiore, alla ricerca della propria identità che ogni bambino o bambina sperimenta. Quando un film regala questa identificazione con i protagonisti, allora è riuscito. Non ci sono risposte, la regista sceglie di non dirci come vivrà Lore in futuro. Potrà essere stato solo un gioco, oppure Lore potrà essere lesbica o transgender. Alla regista e a noi non interessa. È importante solo quell'attimo di vita di questa bambina. Il film è stato girato per volere della regista in 20 giorni, con un budget bassissimo, che però ha permesso piena libertà artistica. Ciò a dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che non servono grandi budget per fare cinema, servono solo le idee e registe coraggiose.
Beh, proprio un'altra storia da tutto quello che abbiamo letto fino adesso. Allora, noi abbiamo sforato abbondantemente il tempo a nostra disposizione, quindi vi salutiamo, vi ringraziamo intanto di averci ascoltato, anche se nessuno ha mandato nessun messaggino, non avete fatto gravissimo. Gli squillini, gravissimo, siamo rimaste malissimo, ci aspettavamo numerosi invece per la ripresa. Va bene, pazienza, sarà per la prossima volta. Vi diamo, grazie.
Ecco.
Vi diamo quindi appuntamento alla prossima puntata.
Sì.
Un buon proseguimento di ascolto con il martedì e a presto. Ciao.
Ciao ciao.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.
Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.